Ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori di Radio Vegas, sono Grazia e sto leggendo su testate varie titoli che più o meno suonano così. L'Europa abbasserà il livello di tutela per il lupo, questo permetterà di intervenire sugli animali eventualmente problematici, continuando a tutelare gli altri. Oppure cala il livello di protezione per il lupo, è una buona notizia per tutti, animali e persone. Allora, visto che non mi fido di certi proclami e di certe notizie, di certe decisioni, voglio capire bene cosa sta succedendo e lo faccio con Cristiano Fant, operatore esperto in etologia relazionale, operatore di zooantropologia didattica e responsabile LEAL della fauna selvatica. Ha inoltre scritto il libro Lupi Rewilding, Uomini e bestiame, quindi è sicuramente la persona più adatta alla quale rivolgersi per capire bene cosa sta succedendo. Ciao Cristiano, ben arrivato su Radio Vegit.
Buongiorno, è un piacere per me essere qui.
Allora, raccontaci che cosa sta succedendo.
Sta succedendo quello che in realtà ci aspettavamo, nel senso che questo nuovo governo europeo, un governo di destra votato dalle destre che hanno tra i loro sponsor associazioni di categoria degli allevatori, degli agricoltori e dei cacciatori, doveva dare o almeno sta tentando di dare un contentino a queste categorie e già da un annetto sta valutando l'ipotesi di abbassare il grado di protezione del lupo. Quello che riportano i giornali in verità non è assolutamente vero, nel senso che per il momento il Coreper, che è il comitato che rappresenta l'Unione Europea nelle decisioni tecniche, ha fatto una valutazione decidendo in maniera completamente antiscientifica, peraltro, che il livello del lupo può essere abbassato da specie rigorosamente protetta a specie protetta. Però abbiamo ancora del tempo, nel senso che questa è una valutazione tecnica, dovremmo poi passare a una valutazione politica che al momento prevede l'unanimità di tutti i paesi che fanno parte della comunità nel dare l'ok per l'abbassamento, cosa che al momento non c'è. Perché okay. Ci sono dei paesi che si sono rifiutati e dei paesi che si sono astenuti dal prendere questa decisione al momento.
Quindi mi stai dicendo che la situazione non è del tutto perduta, perché appunto devono arrivare queste decisioni. Io immagino che l'Italia abbia firmato a favore.
Sì, la situazione non è sicuramente perduta, abbiamo ancora delle buone speranze secondo me, e l'Italia ovviamente ha firmato a favore, visto il governo che c'è e vista la lotta che questo governo sta facendo alla biodiversità in Italia.
Senti, cosa possiamo fare per spingere a favore dei lupi?
Innanzitutto fare informazione è fondamentale, cioè far conoscere il lupo per quello che è, non per quello che ci è sempre stato rappresentato, cioè una specie pericolosa. Il lupo non è assolutamente una specie pericolosa, al contrario è una specie fondamentale per la gestione e la tutela della biodiversità, per cui farlo conoscere in questo contesto è fondamentale. Poi vanno fatte anche una serie di attività formative che riguardano le aziende che hanno che sono nella zootecnia o nell'agricoltura, per spiegare loro che ci sono dei sistemi per tutelare gli animali, sistemi che funzionano perché molti allevatori li mettono in pratica, ma soprattutto per ricordare loro che esistono delle leggi, in particolare c'è il decreto legislativo 146 del 2001, che dice chiaramente che l'allevatore deve proteggere i propri animali anche dai predatori. È un decreto che ha 23 anni e quasi nessuno lo conosce oggi. Questo è vergognoso.
Nel caso in cui purtroppo dovesse calare il livello di protezione per il lupo, che ripercussioni avrebbe sul lupo, ma anche su tutta la fauna selvatica?
Intanto diciamo che se il grado di protezione dovesse essere abbassato, le stesse regole non varrebbero per tutta Europa, nel senso che ogni paese si gestisce in modo diverso. Ci sono paesi che già oggi abbattono individui nonostante la specie sia ancora rigorosamente protetta, e ce ne sono altri che non li toccano minimamente, per cui innanzitutto dobbiamo capire dove ci troviamo. Parlando dell'Italia, sicuramente non andremo a una caccia classica, quella prevista dalla legge 157 del 92, ma andrebbero fatti casomai dei piani di controllo sul numero di individui. Questo è quello che dice al momento la norma. La cosa paradossale è che andare a controllare numericamente una specie apicale come il lupo è non solo antiscientifico, ma anche controproducente, perché ci ritroveremmo ad avere una serie di individui che, appartenendo a un branco, si ritrovano senza alcuni soggetti cui fare riferimento, e potrebbero i vari branchi in giro per l'Italia andare in dispersione, quindi dividersi, e soggetti che si ritrovano a cacciare in uno o due e non di più, piuttosto che in branco, prediligono gli animali da reddito piuttosto che gli animali selvatici, perché l'animale selvatico, essendo abituato a scappare, è molto più difficile da catturare. Questo è quello che già vediamo e abbiamo visto avvenire in Francia, in Austria, ma anche in Svizzera in questo periodo, cioè un primo calo della caccia da parte del lupo alle prede facili, quindi quelle da zootecnia, in un primo tempo, in un primo annetto, e poi un aumento dell'attenzione verso questo tipo di animali, quindi un peggioramento della situazione per tutti.
Ma perché, nonostante appunto queste ripercussioni che si hanno, i governi o chi è preposto a prendere un certo tipo di decisione non capisce che si portano più danni che benefici? Come fanno a non capirlo?
Secondo me lo capiscono benissimo. Il punto è che il lupo non è un problema di pericolo, non è un problema sociale in qualche maniera, è prettamente un problema politico. Il politico che è stato votato da alcune categorie, come dicevo all'inizio, deve dare soddisfazione a queste categorie. Per l'allevatore che ha votato il governo, è più facile gestire gli animali come li gestiva prima che arrivasse il lupo, cioè portandoli in montagna e lasciandoli a se stessi abbandonati, andando a trovarli ogni tanto, cosa che è vietata dalla legge, peraltro. Però è molto più comodo fare così. E questo governo, quello italiano in particolare, ha questa prerogativa a accontentare quelle persone, oltre a tutta una serie di lobby che ci sono dietro, che vanno da quelle delle armi per la caccia a tante altre, che comunque hanno sponsorizzato in qualche modo questo governo. Per cui non parliamo mai di lupo come problema sociale o come problema ambientale, parliamo di lupo solo ed esclusivamente come un problema politico.
Ma dove siamo arrivati veramente? Ti immaginavi che saremmo arrivati così in basso?
Ma io, guardando alla storia dell'uomo, mi aspetto che possiamo arrivare ancora più in basso, in verità, perché se riusciamo ad essere talmente poco intelligenti da distruggere il nostro habitat e il territorio dove viviamo, possiamo sicuramente essere così bravi dall'altra parte da andare a conquistare un nuovo pianeta per andare a distruggere anche quello.
Esatto.
L'autodistruzione è una prerogativa della nostra specie che porta avanti come le guerre da sempre e ancora oggi, nonostante tutto quello che c'è, tutta la tecnologia che abbiamo, tutta l'intelligenza e la cultura che abbiamo accumulato, siamo ancora in grado di combatterci e ammazzarci tra di noi umani. Figurarsi se non abbiamo rispetto per noi stessi, se ne abbiamo per le altre specie che purtroppo consideriamo inferiori.
Peccato che, come sappiamo bene e ripeto sempre, noi stiamo andando verso l'autodistruzione. È brutto dirlo, ma forse per la natura è meglio, perché tanto la natura si rifà, non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno, noi esseri umani abbiamo bisogno della natura, ma la natura non ha bisogno di noi, anzi, sta molto meglio senza.
Sì, diciamo che la natura non ha effettivamente interesse per noi, perché siamo una cosa talmente piccola che in un attimo solo potrebbe toglierci di torno, per cui la natura non ha nessun tipo di problema da quel punto di vista. È ovvio che rappresentiamo un problema noi perché anziché andare verso la natura e quindi anche eliminando certe cose, però costruiamo qualcosa di nuovo, perché comunque in natura quello che viene distrutto poi in qualche maniera si ricrea anche se in una forma diversa. Noi facciamo il contrario, noi tendiamo a distruggere, a seppellire, a fare in modo che non rinasca più niente da quello che abbiamo distrutto. Per cui non, fondamentalmente siamo davvero un problema da risolvere.
Quando ci siamo sentiti per prendere appuntamento per questa intervista, mi dicevi: guarda, sono occupato perché devo proprio andare in Europa per parlare proprio del problema dei lupi. Qual è la tua funzione? Come ti stai muovendo? Il tuo lavoro, insomma, in questo campo?
Ma io cerco innanzitutto di fare informazione e formazione, che appunto portare alla gente quella che è la cultura della tutela della biodiversità, secondo me risulta un'attività fondamentale. Soprattutto lavorando con le scuole, io per fortuna riesco a lavorarci abbastanza, perché ovviamente i bambini e i ragazzi sono più propensi ad imparare e se crescono già con una mentalità che vada verso la tutela della biodiversità, avranno un mondo migliore domani, ma anche molto meno lavoro da fare in questo senso. Per cui quella è la prima cosa. La seconda è anche muovermi, cercare di muovermi con quelli che sono ambiti molto più grandi di me, se vogliamo, nel senso che sto collaborando con alcune figure in Europa proprio per tutelare di più le specie apicali, quindi lupi e orsi in particolare, visto i problemi che abbiamo in Italia, e tutelando quelle, di conseguenza tutelare anche le altre, vedi i cervi in Abruzzo, il massacro che intendono fare
Certo,
adesso, non
sì.
solo in Abruzzo peraltro, ma anche in altre parti d'Italia, compresa la mia provincia. Per cui il mio scopo è un po' muovermi in tutte le direzioni e cercare di dare un contributo alla tutela della biodiversità, ma non soltanto per la biodiversità, anche per noi stessi, perché se tuteliamo l'ambiente in cui viviamo, stiamo meglio anche noi. indiani in America ci insegnano che dobbiamo pensare sempre alla settima generazione che verrà dopo di noi quando facciamo qualcosa. Questo è un grande insegnamento perché non possiamo pensare solo di dare qualcosa, di lasciare qualcosa in eredità ai nostri figli, ma anche a generazioni che non vedremo mai.
Cristiano, come vedi la situazione per quanto riguarda gli orsi?
Gli orsi abbiamo due tipi di problemi diversi che riguardano le due specie che abbiamo in Italia, quindi il marsicano da una parte e l'orso bruno dall'altra, che non è l'orso bruno italiano, ma è un orso bruno sloveno importato qui, e questo è importante
Certo.
dirlo perché
Sì.
parliamo di un altro animale. Per quanto riguarda il progetto Life Ursus del Trentino, direi che è stato sbagliato fin dall'inizio, perché comunque non era quello il territorio migliore dove portare degli animali così grossi e così ingombranti. E il progetto poi è stato gestito in maniera pessima, nel senso che dopo i primi anni è stato lasciato un po' a se stesso senza continuare a mantenere quelle forme di tutela della popolazione e dell'orso che sarebbero servite per una corretta convivenza, forme di tutela che vanno dalla posa dei cassonetti anti-orso ovunque, alla recinzione delle attività agricole piuttosto che delle attività zootecniche di chi ha galline piuttosto che api, eccetera, perché gli strumenti in Europa li abbiamo tutti, gli esempi di come ci si può convivere con animali così grandi li abbiamo da tutto il mondo, bastava fare un copia e incolla semplicemente e avremmo, non dico eliminato i problemi, ma li avremmo sicuramente ridotti, perché pensare di portare a zero i problemi che ci sono tra uomo e natura non è accettabile, perché in natura i problemi esistono come esistono ovunque, quindi
Certo.
l'incidente può capitare. Come è capitato a quel ragazzo che purtroppo è morto nello scontro con l'orsa in Trentino.
Sì.
È stato un incidente, non si è trattata di un'aggressione da parte dell'orsa. C'è stato un incidente in cui una persona è morta. A quel punto decidere di abbattere un orso per quello fa pensare, nel senso che a quel punto lì cosa facciamo? Ogni volta che capita un incidente in cui muore qualcuno, ammazziamo chi ha creato l'incidente? Cioè non è pensabile risolvere i problemi della morte con la morte. Questo non è assolutamente possibile, non è accettabile proprio perché non è una condizione che risolve il problema. Per quanto riguarda invece il marsicano, il problema è un po' diverso, nel senso che il marsicano ha un problema proprio che è quello della povertà genetica, essendosi sempre incrociato tra individui di familiari, ha questo problema che lo rende molto debole. Anche lì, secondo me, si potrebbe fare un po' di più per aiutarli, proprio perché mancano. In molti paesi ancora i cassonetti anti-orso, mancano molte realtà come i corridoi ecologici in zone sensibili, manca tutta una serie di cose anche lì che potrebbero aiutare davvero in una corretta convivenza tra le parti. Diciamo che l'uomo ha molto lavoro da fare poca voglia di farlo in proporzione,
Ecco.
ecco, perché si tende a spendere di più magari per cose meno importanti. O meglio, si considera la biodiversità come poco importante e questa è una cosa gravissima perché dobbiamo sempre ricordare che senza biodiversità e senza mondo selvatico noi non esisteremmo, perché quello che abbiamo intorno è stato creato proprio grazie alle simbiosi e alle interazioni tra fauna e flora selvatica.
Esatto, è un lavorone da fare, ma io purtroppo sono molto pessimista in questo periodo. Da qualunque parte mi giro e guardo, trovo veramente difficoltà e questa ignoranza. Tante volte l'uomo proprio agisce perché ha paura, quindi vuole combattere la paura, vuole difendersi aggredendo e prendendo delle decisioni assurde, ma la paura nasce anche perché non si conosce l'altro in generale, che sia l'animale, che
Sì, sì,
sia
sì.
l'altra persona, e purtroppo ce n'è tanto di lavoro da fare. Quindi, tanti complimenti per le informazioni che stai portando tu in giro e per il tuo lavoro.
Grazie mille, ritengo che sia fondamentale fare questo tipo di attività. Dovremmo farla tutti, dovremmo potenziare anche la lotta grazie alle collaborazioni tra le varie grandi associazioni italiane. È fondamentale anche questo, collaborare, darci una mano. Aiuta a renderci più forti e se siamo più forti Spaventiamo un pochettino anche la politica, che ogni tanto ha bisogno di prendere un po' di paura per rimettersi in riga,
Sì.
perché spesso si dimentica che la politica è lì per noi, il politico è lì per lavorare per il popolo e aiutare a tutelare la biodiversità significa anche aiutare il popolo.
Infatti, ma tu vedi che c'è poca collaborazione tra le grandi associazioni italiane?
Ma ritengo che ce ne sia in verità, soprattutto sotto alcuni aspetti. Poi si può sempre migliorare tutto, per cui insomma potremmo fare di più. È ovvio che poi ogni associazione ha un suo obiettivo preciso e quindi ognuna persegue quello, ma riuscire a creare all'interno delle figure specifiche che possono tra di loro collaborare e far sentire molto in alto la voce degli animali, aiuterebbe molto. Ecco, già si fa tanto, ma si può fare molto di più.
A conclusione di questa intervista chiarificatrice di com'è la situazione al momento sulla decisione di abbassare il livello di protezione per il lupo, il cittadino comune, cosa potrebbe fare? C'è qualche petizione da firmare? Insomma, cosa può fare?
Ma ci stiamo lavorando sul dare forza alla voce della gente, ci stiamo lavorando con alcuni progetti che al più presto vedremo di mettere in campo. Per ora il cittadino, secondo me, ha il diritto, ma soprattutto il dovere di informarsi per
Ecco.
capire bene che cos'è e chi è il lupo e l'importanza che ha sul territorio. Quindi la partecipazione a conferenze, convegni, che siano fatti però da persone competenti che parlano in maniera scientifica. Perché se andiamo
Certo.
ad ascoltare certi personaggi che parlano solo per interesse proprio, non se ne esce.
Chiaro.
Invece dobbiamo prendere quello che la scienza ci insegna, che è fondamentale, che è giusto, perché la scienza, voglio dire, ci ha dimostrato in tantissimi casi di essere la cosa giusta da seguire. Per cui quando parla qualcuno che ha studiato, che ne sa a livello scientifico, va sempre ascoltato.
C'è qualche sito che ti senti di consigliare dove, si può approfondire questo discorso?
Il sito della LEA, dove scrivo tanto anch'io, riporta tutti i vari aggiornamenti del caso, riporta tutti i convegni che facciamo, riporta tutte le notizie che noi prendiamo e rielaboriamo dando un nostro parere scientifico. Quindi già il sito della LEA, ma anche di altre associazioni animaliste, funziona bene come strumento di divulgazione, senza andare troppo sullo specifico, che poi molti siti sono difficili anche da capire, ecco.
Ottimo,
Per cui
ottimo.
seguire le grandi associazioni è fondamentale, sì.
Che siano davvero prive di interessi di qualsiasi genere e che siano davvero rispettose di tutti gli animali, quindi coerenti fino in fondo e preparate. Grazie, grazie
Sì.
mille Cristiano per essere stato con noi. Cristiano Fant, operatore esperto in etologia relazionale, operatore di zoantropologia didattica e responsabile appunto LEAL che ha appena nominato. Grazie Cristiano per
Grazie
essere
a voi.
stato con
È
noi. Ciao, a presto.
stato un piacere, ciao.